Wiki Radio. Giovanni Maria Bellu racconta la strage di Porto Palo.
Fino a un anno fa, il naufragio avvenuto la notte tra il 25 e il 26 dicembre del 96 era la più grave sciagura navale avvenuta nel Mar Mediterraneo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi, un anno fa, c'è stata la strage di Lampedusa. Nella strage di Lampedusa i morti sono stati 386. In quel naufragio di 18 anni fa, i morti furono 283. Due gigantesche stragi, dunque. Solo che di Lampedusa ci ricordiamo tutti, mentre invece di quel naufragio di tanti anni fa non ci ricordiamo. Certo, è passato molto tempo, ma c'è una ragione ulteriore e diversa. Il fatto è che quel naufragio fu un naufragio fantasma.
Era una notte di tempesta, il mare era mosso, non si poteva salvare nessuno, ma si sarebbe potuto. Si sarebbe potuto evitare questo lungo silenzio. Si sarebbe dovuto fare in modo di far conoscere subito la storia e punire i responsabili a tempo dovuto.
La tragedia del Natale 96 ha lasciato poche tracce nella memoria degli italiani. I mezzi di informazione all'epoca, tranne il Manifesto e la rivista Narcomafia, non ne hanno dato notizie.
Questa è la copertina del 5 gennaio 97. Il naufragio si è verificato la notte di Natale del 96 e la notizia, diciamo, agli organi di stampa, ai giornali, è stata data all'agenzia Reuters il 4 gennaio.
Sì, fu un naufragio fantasma. Avvenne a 15 miglia marine, che sono 30 chilometri, da Porto Palo di Capopassero, che è la punta più meridionale della Sicilia e dunque dell'Italia. Non lo vide nessuno, non c'erano i fari delle televisioni, non c'era nessun occidentale a guardarlo. Certo, c'erano molti testimoni perché ci furono dei superstiti, quindi ci furono più di 150 testimoni, ma la loro parola non valeva assolutamente nulla. Erano indiani, pakistani, tamil dello Sri Lanka. La loro parola non valeva nulla, quasi meno delle loro povere vite. E a proposito di vite, se partiamo da allora e arriviamo oggi e facciamo un po' di conti, scopriamo che 20.000 persone sono morte annegate nel Mediterraneo tentando di raggiungere l'Italia. E se dividiamo questa cifra per il numero delle persone che poi sono effettivamente arrivate, scopriamo che c'è una probabilità su 100 di morire annegati. È chiaro che per fare una cosa del genere bisogna avere un forte motivo. E il motivo forte, di solito, è che si rischia la vita più stando nel proprio paese che tentando di traversare il Mediterraneo. Questo era, nel 96, il caso, per esempio, dei ragazzi tamil dello Sri Lanka, che si trovavano davanti a questa alternativa: essere scambiati per guerriglieri dai soldati dell'esercito regolare, oppure essere presi dai guerriglieri e arruolati con la forza. Era questo il caso di due dei 450 che salirono sulla nave che poi quella notte naufragò. Si chiamavano Ampalagan e Arulalagan Ganeshu. Ampalagan aveva 17 anni, il fratello ne aveva 19. Fuggirono e il loro viaggio cominciò nell'ottobre del 1996. Ma come, dirà qualcuno, stiamo parlando di un naufragio che avviene a dicembre e questi partono a ottobre, cosa hanno fatto il giro del mondo? Il fatto è che la traversata del Mediterraneo, ancora oggi, non è che l'ultimo pezzo di un viaggio molto più lungo, che comincia molto prima. Nel caso di Ampalagan e del fratello, cominciò dallo Sri Lanka con un viaggio in barca per raggiungere la capitale Colombo e da là un'attesa per prendere un aereo per Mosca. E da Mosca un altro viaggio in aereo fino al Cairo, e dal Cairo, dove furono accolti da due sgherri che erano stati mandati dai trafficanti, uno spostamento in pullman fino al porto di Alessandria d'Egitto. E nel porto di Alessandria d'Egitto c'era una nave, ormeggiata lì da mesi. Era una specie di albergo, un albergo galleggiante, dove ogni giorno arrivavano quanti si erano prenotati per fare quel viaggio verso l'Europa. Era un albergo squallido, con un pezzo di moquette buttato per terra nella stiva, dove si doveva attendere settimane, anche mesi, prima di avere finalmente la possibilità di partire. Si trovavano ad attendere per settimane in quella stiva lurida delle persone che venivano da una vita diversa, da una vita normale, Ampalagan e Arulagan erano due studenti. Ampalagan era molto bravo in matematica e sperava di arrivare in Inghilterra per studiare e per diventare un ingegnere informatico. Erano lì ad attendere che finalmente arrivasse l'ordine della partenza per poter realizzare il loro progetto. Ma un momento, abbiamo parlato di Alessandria d'Egitto, ma Alessandria d'Egitto non era l'unico porto utilizzato dai trafficanti. Ce n'erano altri due, uno in Siria e l'altro in Turchia. Ecco, in entrambi questi porti c'era una nave e in questa nave affluivano ogni giorno, così come ad Alessandria, decine e decine di uomini che speravano prima o poi di poter partire. Ma ora mettiamoci dal punto di vista dei trafficanti, che sono persone pratiche e ben organizzate. Il problema è questo: io devo far arrivare moltissimi uomini che poi saranno a bordo di una nave molto grande nella costa italiana. Ma quella nave non può entrare in alcun porto italiano perché non è consentito e la polizia italiana non è corruttibile come la polizia, per esempio, di Alessandria d'Egitto. Come fare a portarli fino alla costa? Questo era il problema che dovevano risolvere. E il problema lo risolse un altro trafficante che viveva a Malta e da anni faceva soldi e tanti col traffico di esseri umani. Si chiamava Ahmed Sheikh Turab. Quando venne a sapere che i trafficanti che avevano organizzato quel viaggio dovevano risolvere questo problema, chiese un appuntamento e li incontrò e fece una proposta. Disse: voi portate la nave grande con tutto il suo carico a metà strada tra la Sicilia e Malta. Io parto da Malta con una barca, avvicino la nave grande, dalla nave grande scendono i passeggeri, io porto i passeggeri, cioè i migranti, fino alla costa siciliana, perché la mia barca può avvicinarsi fino alla costa. Se non basta un viaggio ne faccio due, se non ne bastano due ne faccio tre. In questo modo svuoto la nave grande, voi potete andarvene via, il carico umano è stato recapitato fino a terra e io torno tranquillamente a Malta con la barca vuota e potrò raccontare che sono andato a fare una battuta di pesca e che mi è andata male. Torniamo al racconto del naufragio di Natale. Abbiamo tre porti del Mediterraneo, in questi tre porti ci sono tre navi e in ogni nave ci sono centinaia di uomini. Il 9 dicembre, quando mancano ancora più di due settimane al Natale, queste tre navi quasi contemporaneamente partono e raggiungono in mezzo al mare una nave più grande di tutti, che si chiama Johan. Tutti i passeggeri di queste tre navi salgono sulla Johan e adesso sono in tutto 450. Siamo al 9 dicembre. Ora immaginate la condizione di questi 450 uomini che sono saliti sulla Johan. Hanno atteso mesi nei vari porti, in quelle stive luride delle altre navi, il momento della partenza. Poi questo momento è arrivato. Sono andati in alto mare e sono dovuti salire sulla Johan. Quando sono sulla Johan dicono: beh, ormai siamo arrivati, invece no, la Johan non arriva mai, continua a vagare in mezzo al mare e addirittura comincia anche a scarseggiare il cibo. La situazione arriva quasi a una sorta di ammutinamento. Il comandante della Johan, Youssef El Halal, chiama i trafficanti e dice: ma perché questo appuntamento con la barca maltese non si riesce a realizzarlo? Cosa succede? Succede che la Johan non ha mai portato tutte assieme tante persone. Sono troppe. E la barca che il trafficante maltese ha usato in passato per fare il servizio di navetta fino alla costa siciliana è troppo piccola, ne deve trovare un'altra. Ed è per questo che Ahmed Turab perde tanto tempo. Non riesce a trovare un barcone che sia sufficientemente grande per fare questo servizio di navetta in pochi viaggi e che sia sufficientemente piccolo per poter arrivare fino alla costa. I trafficanti ricevono continuamente telefonate dal comandante della Yuan che dice sbrigatevi, sbrigatevi, e alla fine decidono di mandare a Malta un loro plenipotenziario per dire a Ahmed Turab fai in fretta. Il plenipotenziario dei trafficanti si chiama Zerbudakis, è un greco e si distingue soprattutto per una caratteristica, puzza come una capra. Affronta Ahmed Turab e gli dice fai in fretta. Turab gli risponde, l'ho trovato il barcone, è adatto, possiamo finalmente partire. Però, devi sapere, caro Zerbudakis, che io in mare non ci vado. L'operazione io non la faccio. Zerbudakis si preoccupa perché se Turab non fa l'operazione vuol dire che deve andare lui in mare e cerca di fare un po' di resistenza, ma Turab lo rassicura. Gli dice, guarda, io resto a terra a coordinare, però ti metto a disposizione due uomini validi. Uno si chiama Dionisios Augherinos ed è tra l'altro un greco come te, ha guidato per anni gli aliscafi di linea, e gli metto a fianco un ragazzone maltese che si chiama Marcel Barbara, uno che ha esperienza di mare. Turab tace a Zerbudakis che l'unica esperienza di mare che ha Marcel Barbara è quella che fa tutte le mattine quando pulisce la spiaggia e che ha accettato di buttarsi in quella missione così pericolosa perché gli hanno promesso un anno di stipendio. E dunque finalmente, la sera del 25 dicembre, il barcone maltese lascia il porto per andare all'appuntamento con la Yuan. शायद वो मिल ही जाए वरना ये जिंदगी का सफर राय का तो है. Il comandante della Yuan è stato avvisato. Ha raggiunto il punto mare convenuto. I 450 passeggeri hanno capito che forse è la volta buona e che davvero finalmente si va in Italia. E infatti, quando nella notte vedono le luci dal barcone maltese che si avvicina, lanciano grida di gioia, sono felici. Hanno capito che ormai l'ultima parte del viaggio è arrivata. Succede tutto in poche ore. Quando il barcone maltese si mette a fianco alla Yuan, dalla Yuan i passeggeri cominciano a saltare dentro il barcone come se fossero delle cavallette. E non vedono l'ora di trovarsi là sopra perché vogliono essere i primi ad arrivare in Italia. E Zerbudakis li incita a saltare. È ubriaco, tiene una pistola in pugno e grida «Go, go, go!» e questi saltano. Però a un certo punto Zerbudakis si ferma, la smette di gridare, perché si rende conto che sul barcone sono già saliti in 300 e la linea di galleggiamento si è pericolosamente abbassata. Allora cambia di colpo idea, tira fuori un coltellaccio e rompe le cime che uniscono il barcone alla Yuan. Il mare è molto mosso, in questo movimento sgangherato le due barche si toccano. La F-174 ha una piccola falla a prua, comincia a imbarcare acqua. Sarebbe il momento di rendersi conto che la missione è fallita, ma non si può. Bisogna portare questi uomini in Italia. È una merce che vale $1 milione. Quindi il barcone maltese si avvia verso l'Italia e piano piano imbarca acqua. I primi ad accorgersene sono quelli che sono saliti per primi e poi sono finiti nella stiva e adesso non possono uscire perché il portellone è bloccato dal peso dei loro compagni. L'acqua arriva ai piedi, poi arriva alla pancia. Questi cominciano a gridare «It's sinking, it's sinking!» e Zerbudakis «Non sta affondando!» grida, «Non sta affondando!» ma anche questa volta poco dopo cambia idea. Vede che sta effettivamente affondando e allora disperato prende il cellulare e chiama di nuovo la Yuan e dice al comandante della Yuan «Torna indietro! Stiamo affondando! Salvaci!» E qua succede l'incredibile. perché la Johan torna indietro, arriva a tutta velocità e travolge il barcone maltese, mandandolo definitivamente a picco. È una specie di esplosione, a decine cadono in mare. In un attimo il barcone si inabissa, assieme a tutti quelli che sono prigionieri nella stiva come topi. Soltanto di quei 300 in 15 riescono a risalire sulla Johan. E cosa fa a questo punto il comandante della Johan? Quando ancora dei disperati si dibattono in mare, chiedendo aiuto, fa rotta, lontano, deve abbandonare il luogo del delitto. Va verso la Grecia. Sulla Johan ci sono, oltre all'equipaggio, 150 superstiti, cioè 100 circa che non sono mai saliti sul barcone maltese, e gli altri che sono riusciti a salvarsi. Sono morti in più di 300. Zerbudakis è riuscito a salvarsi e ha un po' preso il comando delle operazioni, perché ordina al comandante della Johan di far rotta verso la Grecia e di scaricare tutti quanti i superstiti in una spiaggia del Peloponneso. I migranti superstiti adesso trovano ad accoglierli degli uomini mandati dai trafficanti, che li prendono in consegna e con la minaccia delle armi li portano in un'azienda agricola abbandonata. Là dentro cercano anche di rassicurarli, dicono: tutto sommato, siete arrivati in Europa, siamo in Grecia, vi faremo proseguire il viaggio, state tranquilli. Questi 150 uomini che hanno visto morire i loro compagni e che hanno davanti degli uomini armati si fanno coraggio, affrontano i tre sgherri, i quali si mettono paura e fuggono. A questo punto i migranti sono soli, escono dalla loro prigione, da questa azienda agricola, e cominciano a vagare per le strade del Peloponneso. Arrivano addirittura all'interno di un paese e la gente li vede, che vagano, smarriti, con ancora negli occhi l'immagine della morte dei loro compagni. Avvertono la polizia. Arriva la polizia e li arresta quasi tutti. Vengono portati in vari commissariati della zona e interrogati. E tutti quelli che vengono interrogati, più di 100, raccontano in modo preciso quello che è avvenuto pochi giorni prima. Dicono che 300 loro compagni sono morti, dicono che sono morti nei pressi dell'Italia.
Questa notizia arrivava dalla Grecia, dove un magistrato stava interrogando i superstiti di un naufragio che si capiva subito dai primi lanci era stato molto molto grave. Sembrava davvero il peggior naufragio nel Mediterraneo dall'ultima guerra in poi.
Abbiamo detto che questa storia è nota anche come il naufragio fantasma. A questo punto ci si domanderà: ma com'è possibile che un naufragio che ha avuto tanti testimoni sia diventato un naufragio fantasma? E invece è successo esattamente questo, perché quando la notizia dell'arresto di questi disperati in Grecia e il loro racconto arriva alle agenzie internazionali e anche ai giornali italiani, sono passati molti giorni dal naufragio, siamo ai primi giorni di gennaio del 97, e la notizia viene trattata in modo distratto, come se fosse una notizia parzialmente falsa. Le autorità marittime italiane definiscono questo naufragio presunto naufragio. Sarebbe bastato mandare un funzionario di polizia in Grecia e avrebbe accertato immediatamente che il naufragio era effettivamente avvenuto, ma preferimmo girare la testa dall'altra parte. Girammo la testa dall'altra parte, ci fu una ragione politica in questa decisione, perché eravamo alla vigilia dell'accordo di Schengen e della caduta delle frontiere, e l'Italia era molto criticata in Europa per le sue frontiere così aperte a tutti, le chiamavano le frontiere colabrodo. Se quella strage fosse emersa, se si fosse venuto a sapere di quella strage, sarebbe stata come una sanguinosa conferma di quel giudizio, cioè del fatto che le nostre frontiere erano le più fragili frontiere d'Europa. ma c'era un argomento tecnico che sosteneva lo scetticismo, e l'argomento era che se davvero fosse avvenuto un naufragio di quelle dimensioni con 300 morti, sarebbe stato trovato almeno qualche cadavere in quella zona di mare, che è una delle più trafficate del Mediterraneo, e invece non era stato trovato nemmeno un cadavere. E questo era veramente molto strano. Ma è Ampalagan il fratello? Li abbiamo lasciati sulla Yuan prima dell'incontro col barcone maltese, ma non sappiamo che è successo, non sappiamo se sono vivi o se sono morti. Certo, non sono stati arrestati in Grecia, ma questo non significa che non fossero tra i superstiti, perché non tutti furono arrestati in Grecia. Certamente i telefoni delle case dei genitori non squillavano. Ampalagan e il fratello non davano più alcuna notizia di sé.
Quell'anno, il 96, il 25 dicembre del 96, la mia gente non si poteva vedere. C'era la malinconia ovunque, ovunque si parlava di questo naufragio. Vedevo donne che erano le sorelle delle vittime. Ho visto dentro l'associazione queste signore che battevano la testa, piangevano, sembravano proprio diventate pazze, ecco, perché non sapevano esprimere il dolore. Per loro era da un lato 100% sicura della morte di queste vittime, da un lato c'era una piccola percentuale di speranza che non c'è stato mai questo naufragio di questa nave.
Passarono così 5 anni e si arrivò al 2001. E nel 2001 accadde un fatto incredibile, uno di quei fatti che ti fanno pensare che davvero possa esistere un dio del mare.
Mi chiamo Salvatore Lupo, ho 52 anni, abito a Portopalo e facevo il pescatore. Mi ricordo bene quello che è successo 10 anni fa, il 25 dicembre del 1996, quella sera, la sera di Natale, era una tempesta. C'era vento forte e io e i miei uomini siamo andati al porto per rinforzare gli ormeggi e mettere in sicurezza le barche. Il 2 gennaio, dopo 7 giorni, siamo tornati tutta la marineria in pesca. E succedono delle cose strane, delle cose che non sempre si pescano con le reti, scarpe, maglioni e quant'altro, camicie. Poi qualcuno in paese incominciò a dire che aveva pescato dei tonni. È ancora molto più strano, perché non si pescano tonni con le reti a strascico. E capii dopo qualche giorno che quello che avevano pescato non erano tonni, ma erano corpi umani in decomposizione.
Salvo Lupo è un pescatore, un uomo di mare, uno fedele alle leggi del mare. E nel 2001 è ancora tormentato da quei ricordi. Sono i ricordi degli ultimi giorni del 96 e dei primi mesi del 97, quando nelle reti da pesca capitava spesso di trovare corpi umani. Capitava a Salvo e capitava a tanti altri pescatori di Portopalo di Capopassero. Corpi umani interi, poi nelle settimane e nei mesi successivi pezzi di corpi, ossa e teste. Anche a Portopalo avevano letto quelle notizie vaghe sul presunto naufragio, solo che loro, unici in tutta Italia, sapevano che il naufragio non era affatto fantasma. E lo sapevano perché non era vero che non si trovavano corpi. Loro ne avevano trovati a decine di corpi umani. Ma avevano preferito tacere, no, non per crudeltà, non per sadismo. C'era un motivo economico.
Ulisse! Se lo riportiamo a terra con noi, ci possono fermare la barca anche per 2 settimane, ci possono fermare la barca. È successo a quelli della Mauro Figli. Ci possono mandare in rovina carabinieri verbali, burocrazia. Non c'è bisogno di mettersi d'accordo, altro che 5-10 cadaveri come dicono. A decina ne hanno trovati. A Portopalo tutti sanno, a Portopalo, che se denunciamo un fatto come questo, l'intera marineria di Portopalo si può fermare per intere settimane, per chissà quanto tempo. Non ce lo possiamo permettere. È semplice.
Non ce lo possiamo permettere, semplice.
Non ce lo possiamo permettere. Semplice.
Quel giorno di 5 anni dopo, nel gennaio del 2001, Salvo Lupo stava pescando con la tecnica consueta, lo strascico. La paranza trainata dal peschereccio, come una grande ramazza, passa sul fondale sabbioso, raccogliendo tutto quel che trova, così per ore. Ma quel giorno, all'improvviso, Salvo sentì che il peschereccio era come trattenuto da qualcosa. La rete si era impigliata, guardò nella carta nautica. Lì sotto non c'era segnato alcuno scoglio. Tirò sulla rete. Era quasi completamente distrutta, un danno di migliaia di euro. C'era soltanto una piccola sacca superstite, con un po' di pesce e un po' di spazzatura. L'aprì sul ponte. Cadde un po' di pescato, un po' di spazzatura e un paio di jeans. Salvo li sollevò e dalle tasche di quei jeans caddero delle monete. E poi dalla tasca posteriore spuntò un tesserino. Salvo sfilò il tesserino. Era perfettamente conservato. La plastica ne aveva preservato il contenuto. Si vedeva bene la fototessera del titolare. Era un giovane con i capelli neri ondulati. Si potevano leggere anche dei numeri che sembravano una data di nascita, 2 aprile 1979. E da questo momento il sottoscritto, cioè io che fino ad ora vi ho raccontato questa storia, e ve l'ho raccontata per come ho potuto ricostruirla attraverso i documenti e le testimonianze, ne divento testimone diretto, perché quel tesserino, poco dopo, finì nelle mie mani. E fui io a scoprire, grazie a un signore dello Sri Lanka che conoscevo, che viveva a Roma, fui io a scoprire che il titolare di quel tesserino si chiamava Ampalagan Ganeshu. Il fatto è che Salvo era rimasto sconvolto da quel ritrovamento e soprattutto da quella data di nascita del 79, così vicina alla data di nascita di sua figlia Giusy. Lei nel 2001 aveva 21 anni, esattamente la stessa età che avrebbe avuto Ampalagan Ganeshu se assieme al suo fratello non fosse morto nel naufragio di Natale. Dopo aver ritrovato quel tesserino, Salvo cercò di convincere le autorità marittime che sicuramente apparteneva a una delle vittime del naufragio di Natale, perché la rete si era rotta sicuramente sul relitto della nave affondata. Là sotto non c'erano scogli, poteva esserci soltanto il relitto di una nave. Per questo, tramite un amico, decise che, visto che le autorità non lo ascoltavano, era il caso di rivolgersi a un giornale, e si rivolse al mio giornale. E così quel tesserino finì nelle mie tasche. E quando emerse la verità, e cioè emerse che il naufragio era diventato fantasma perché i pescatori avevano ributtato in mare i cadaveri delle vittime, ancora ci fu chi ritenne di poter negare, di poter dire che anche questa storia era stata inventata. E così, con Salvo e con l'aiuto del mio giornale, decidemmo di andare nello stesso punto dove la rete si era rotta e dove aveva trovato quel tesserino. Abbiamo caricato sul peschereccio di Salvo un robot sottomarino che è andato sott'acqua a oltre 100 metri di profondità e dopo 2 giorni di ricerche ha filmato il relitto del barcone maltese ancora circondato dai cadaveri. No, non era un naufragio fantasma.
Ma se queste vittime fossero state europee, la reazione sarebbe stata diversa, o non è perché venivano dal sud del mondo, erano immigrati clandestini, che in qualche modo ce ne importava di meno?
Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 1996, circa 300 migranti di varie nazionalità affogano al largo di Portopalo di Capopassero, per il cedimento della carretta del mare con cui avevano attraversato il Mediterraneo. Giovanni Maria Bellu l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.